Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nella Santa Messa della Notte di Natale ripeteremo come ritornello al Salmo responsoriale queste parole. Oggi è nato per noi il Salvatore. Questo verbo di tempo oggi ricorre più volte in tutte le celebrazioni natalizie ed è riferito all'evento della nascita di Gesù e alla salvezza che l'incarnazione del Figlio di Dio viene a portare. Nella liturgia tale avvenimento oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo e diventa attuale, presente. Il suo effetto perdura, pur nello scorrere dei giorni, degli anni e dei secoli. Indicando che Gesù nasce oggi, la liturgia non usa solo una frase senza senso, ma sottolinea che questa nascita investe e permea tutta la storia. Rimane una realtà anche oggi alla quale possiamo arrivare proprio nella liturgia.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre poco fa, in udienza generale, la nascita di Gesù, l'ingresso di Dio nella storia, è un evento che permea la storia e il cosmo intero, un presente eterno, un oggi che non finisce mai. E allora è proprio oggi la parola che ci guida. Oggi. Attenzione, adesso. La nascita di Gesù oggi è un avvenimento che penetra tutta la storia e il cosmo. Nella tradizione cristiana gli anni infatti si contano a partire dalla nascita del Figlio di Dio. In un istante Dio si è avvicinato all'uomo, nel bambino della grotta noi possiamo riconoscerlo e incontrarlo in un oggi che non finisce, così il Santo Padre dicevo all'Angelus, l'udienza generale di poco fa. Bellissima espressione, un oggi che non finisce mai, dunque un eterno presente. Oggi è la contrazione di due parole latine, hoc e die. Questo giorno, oggi, vuol dire proprio il giorno presente, dalla mezzanotte di ieri alla mezzanotte successiva, il presente. Inoltre è una parola che usiamo continuamente, no? Per indicare un arco di tempo prossimo, vicinissimo, anche la modernità per estensione, i nostri tempi, i tempi di oggi, lo stile di oggi, i giovani di oggi, le case d'oggi. Il Santo Padre però l'ha usata non in questo senso di presente relativo, di presente destinato a svanire, evanescente, ma fa riferimento a quell'oggi che si dilata appunto dai giorni di Betlemme fino a noi per 2000 e oltre anni. Un presente eterno in un senso profondo, non superficiale, non debole, non in quel senso che vuole il nihilismo contemporaneo, no? Per cui l'essere è ridotto alla bidimensionalità dell'esistenza, anzi della sussistenza, anzi della sopravvivenza. Oggi, come eterno presente, direi che fa rima con presenza, almeno in questo senso ce lo ha nominato il Papa. La presenza è proprio l'essere di qualcuno qui ed ora, oggi, in questo momento, in questo giorno davanti a me, davanti alla mia persona. Ha scritto Don Tonino Bello, forse molti di voi lo ricorderanno ancora, vescovo di Acerra, attivamente impegnato per i diseredati, anche in questioni di politica internazionale, prese una posizione molto forte a proposito della guerra del Golfo nel 91, e poi fu anche molto vicino alle popolazioni serbe, no, durante la guerra. Dunque Don Tonino Bello ha lasciato scritto: Dio è presente nel cuore di tutti, se non come presenza, almeno come nostalgia.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola oggi, parola usata, pronunciata più volte poco fa dal Santo Padre in udienza generale, sottolineando che l'oggi del Natale è una realtà che perdura ancora ai tempi nostri, da quell'oggi della grotta di Betlemme. Allora vediamo sui giornali di oggi, appunto, proprio a proposito della data dalla quale inizia il computo dei nostri calendari, a proposito di quel 25 dicembre dell'anno zero, da quel giorno che divenne l'inizio dei giorni, che avviò appunto i calendari. Oggi su Avvenire, Cesare Cavalleri: ma Gesù potrebbe essere nato davvero nell'anno zero? Sappiamo che ci sono infinite querelle al riguardo. Cavalleri ricorda che in effetti ai tempi di Gesù erano in vigore diversi calendari, il calendario ebraico, quello che partiva dai lavori di ampliamento del Tempio di Gerusalemme, ma poi anche il calendario delle Olimpiadi, il calendario della fondazione di Roma, altri calendari minori, per cui evidentemente uno studio rigoroso di comparazione è difficile, di fatto non è stato ancora compiuto. Cavalleri in questo articolo su Avvenire di oggi cita uno studio uscito in questi giorni che smonta tanti luoghi comuni a riguardo della data di nascita effettiva di Gesù, tra cui quello secondo cui la data del 25 dicembre sarebbe stata scelta per far coincidere appunto il Natale con la festa romana del sole invitto, in pratica il solstizio d'inverno. Innanzitutto i romani festeggiavano tale ricorrenza anche in date diverse dal 25 dicembre. Inoltre il Natale cristiano al 25 dicembre era noto a Ippolito di Roma, che già lo attestava nell'anno 204, mentre la festa del sole invitto fu sancita il 25 dicembre dall'imperatore Aureliano solo nel 274, 70 anni di differenza. Dunque furono piuttosto i pagani a tentare di appropriarsi di una festa cristiana. Era l'oggi dei ragazzi di 30-40 anni fa, il colorato presente dei ragazzi, dei giovanissimi di 30-40 anni fa, il colorato presente fatto a strisce, il fumetto. Al fumetto dedica oggi un'intera pagina Il Messaggero, con riferimento agli anni del fascismo in Italia. Fumetto e moschetto, ne scrive Renato Gaita. Anche Topolino nel 1942 si arrese al Minkul Pop, e si parla in questo bell'articolo della lotta che il fascismo condusse contro i fumetti statunitensi, dapprima tollerati, poi rigorosamente cancellati. Ma la cosa interessante che volevo segnalarvi è l'inedito che il Messaggero riporta di addirittura Giovanni Gentile. Tra i documenti inediti scoperti appunto dagli studiosi del fumetto figura una lettera di Giovanni Gentile, il massimo intellettuale organico al fascismo, che la spedì, vergata a mano, al segretario del Duce Osvaldo Sebastiani. È una raccomandazione per l'editore fiorentino Mario Nerbini, glorioso editore fiorentino, che dal 14 ottobre del 1934 pubblica in Italia L'Avventuroso. Caro commendator Sebastiani, scrive Gentile, veda, la prego, se il duce può accordare un minuto di udienza a questo editore fiorentino che mi prega di intercedere. È un gran lavoratore e benemerito della cultura popolare. Pubblica vari giornaletti molto diffusi che sono la delizia dei bambini. Suo Gio Gentile. Siamo nel 1937, è iniziato appunto il braccio di ferro tra regime e comics, e dal gennaio del 39 infatti i lettori non troveranno più i loro eroi in edicole. Oggi l'Osservatore Romano, con la data di oggi, che in realtà, come sapete, è anticipato già da ieri pomeriggio in edicola, pubblica di spalla un commento di Francesco Venturino all'incontro del Santo Padre con gli universitari giovedì 15 dicembre. Era giovedì? Non sono sicura. Insomma, lo scorso 15 dicembre. E riassume i passi salienti di questo, del discorso che il Papa ha rivolto ai giovani. Il delitto più grande contro la umanità è la sistematica negazione di Dio come mistero di carità, da cui sgorga tutto ciò che è, vorrei parafrasare, tutto ciò che è presente intorno a noi. L'essere, prosegue Venturino commentando il discorso del Papa, è carità. Se ne fai l'esperienza, almeno per un istante, non puoi più trascurare questo punto di vista. Il presente dell'esperienza dell'essere cambia l'esperienza del tempo successivo. Purché ci sia, aggiunge Venturino, chi te lo rammenti con la sua compagnia. E in definitiva questo è lo scopo di ogni autentica compagnia umana: l'esaltazione dell'uomo, la sua promozione, la promozione del suo desiderio di amare e di generare. Credo dunque che si siano sentiti compresi quegli universitari a cui il Papa ha detto: non abbiamo bisogno di un Dio generico, indefinito, ma del Dio vivo e vero, che apra l'orizzonte del futuro dell'uomo a una prospettiva di ferma e sicura speranza, la speranza per il domani che parte dalla certezza nell'oggi. Divaghiamo oggi tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta sulla parola appunto oggi, quell'oggi eterno, quell'eterno presente che è divenuta la storia umana da quando è stata penetrata dalla presenza di Dio, dall'ingresso di Dio nella storia. Così il Santo Padre oggi in udienza generale, dunque un presente, un oggi che è tale, intessuto della vicinanza di Dio da oltre 2000 anni. Ancora oggi attuali e fonte di meraviglia non soltanto in Italia ma nel resto del mondo i capolavori di due geni italiani del Rinascimento, e sono visibili oggi e ancora fino al 12 febbraio in un museo romano. Lascio la parola a Chiara Spoletini.
Mostre, eventi, convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Fino al 12 febbraio, presso i Musei Capitolini a Roma, rimarrà allestita la mostra Leonardo e Michelangelo, capolavori e fogli romani. Un confronto approfondito tra i due maestri del Rinascimento italiano attraverso una mostra di 66 disegni, che prosegue il lavoro che l'associazione Metamorfosi sta conducendo negli ultimi anni. Ce ne parla oggi Pietro Folena, presidente dell'associazione, colui che ha voluto questa mostra a Roma, al quale abbiamo chiesto che cosa vuole raccontare.
Ma la contaminazione, la rivalità, ma anche la profonda influenza reciproca che i due grandi geni del Rinascimento, così diversi di attitudine, di carattere, avevano. Si sono fatte delle mostre anche molto ardite in questi anni, paragonando Leonardo o Michelangelo, artisti contemporanei, ma questo sforzo di mettere insieme le opere dei due uomini che si sono anche conosciuti, pur avendo 23 anni di differenza, non era ancora stato fatto, e io credo che l'incontro delle due istituzioni custodi della maggior parte delle opere, cioè l'Ambrosiana di Milano, i fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, e la Casa Bonarotti di Firenze, i disegni, i capolavori di Michelangelo, questo incontro scientifico e culturale abbia veramente prodotto qualcosa di interessantissimo.
Quali opere dei due artisti sono proposte?
Ci sono 26 fogli del Codice Atlantico di Leonardo, il prefetto Buzzi e il Collegio dei Dottori dell'Ambrosiana 3 anni fa ha deciso la sfascicolazione del Codice Atlantico di Leonardo, che è stato esposto nell'Ambrosiana con una serie di mostre tematiche in questi anni, ma non era mai venuto fuori Milano, non era mai venuto a Roma un insieme così straordinario. Tra questi segnalo il disegno della bombarda col movimento, diciamo, della militare che la bombarda suggerisce, di Leonardo, e le fortificazioni, quella straordinaria grottesca che abbiamo anche inserito nel manifesto della mostra, e una serie di appunti favolosi, perché Leonardo questi fogli li utilizzava anche per i suoi studi. Sono i fogli degli studi romani di Leonardo, quando viene a conoscere l'antico, testimoniano l'influenza grandissima che la classicità ha avuto sulla riflessione e sulle innovazioni che Leonardo ha portato. Per quello che riguarda Michelangelo, sono alcuni dei più bei disegni, la Leda, che dagli studiosi è considerato forse il capolavoro assoluto, anche questo disegno è nella comunicazione dei manifesti della mostra, la Cleopatra, il nudo di Schiena e altri stupendi disegni, anche qui accompagnati dal rapporto che fu più intenso rispetto a Leonardo, perché Michelangelo è stato molto di più, molti più anni a Roma, ha passato la maggior parte della sua vita a Roma. Entrambi gli artisti vengono profondamente segnati dalle vicende politiche del papato e dal rapporto con questa esposizione, gli scadi che cominciavano, insomma, questo studio della classicità, e il risultato è un risultato di assoluto livello.
Essendo le opere proposte dei disegni, comunque, questa certamente sarà un'occasione per studiare più da vicino la mano dei due maestri. Quali segreti, se ci sono, sono emersi dall'osservazione di queste opere? Ogni volta che si vede un'opera un'altra volta, no? Esce sempre qualcosa di nuovo da raccontare, da studiare.
Premettiamo che si poteva fare questa operazione solo con la grafica, perché se è vero che per Leonardo da Vinci esistono tavole e dipinti importantissimi, fra l'altro c'è questa contestualità eccezionale della grande mostra londinese, la National Gallery, che riunisce alcuni capolavori, fra cui il Musico custodito all'Ambrosiana, che noi portammo per la prima volta a Roma lo scorso anno. Per Michelangelo non ci sono tavole e dipinti, quindi è la grafica poi la base di tutto. I disegni sono o la progettazione di opere scultoree o dei grandi affreschi di Michelangelo o di grandi dipinti di Leonardo, oppure sono appunti e riflessioni, diciamo, di questi due artisti. Quanto alla, diciamo, all'approfondimento, beh, quello che viene fuori, soprattutto dalle prime due sale, è l'atteggiamento psicologico differente di questi due grandi geni. Leonardo, tanto questi fogli sono più per se stesso, sono studi, sono appunti anche molto articolati, non sono fatti per l'esterno, per il pubblico. E Michelangelo invece il disegno è direttamente preparatorio di opere, o sono anche dei disegni che lui regalava ad amici o a, diciamo, i potenti dell'epoca. Tuttavia, diciamo, le tecniche di disegno sono state studiate, approfondite dai due curatori, Pietro Marani per Leonardo e Pina Ragionieri per Michelangelo, e nei saggi di questo stupendo catalogo che accompagna la mostra, diciamo, è molto sottolineato questa perfezione assoluta, ma anche questa profonda diversità. Io segnalo, fra le cose più significative, viene esposto uno stupendo sonetto d'amore di Michelangelo, l'autografo originale, e poi fra le carte portate da Leonardo, quelle romane, quando lui era al Vaticano, studiava il Belvedere, studiava altri monumenti della Chiesa, c'è anche una, diciamo, un'indicazione, una sorta di piccola manuale sulla corretta vita, la corretta alimentazione, diciamo una sorta di indicazione precisa su come bisogna vivere bene, diciamo, in quell'epoca, che è, diciamo, assolutamente straordinaria, di una grandissima modernità.
Allora io ricordo ai nostri ascoltatori la mostra che abbiamo presentato oggi, Leonardo e Michelangelo, capolavori e fogli romani, che rimarrà allestita fino al 12 febbraio presso i Musei Capitolini a Roma. Ringrazio il presidente dell'Associazione Metamorfosi, Pietro Folena. Grazie.
Grazie a voi.
Saluto a Chiara, e avete sentito quindi consigli validi ancora oggi dall'epoca di Leonardo e Michelangelo. E oggi tra le pagine Fogli e Parole della Radio Vaticana in diretta stiamo divagando sulla parola oggi. La presenza di Dio nella storia è valida ed è viva ancora oggi. Questo è il promemoria del Santo Padre nell'udienza generale di oggi. Oggi, tanti anni fa, è l'esordio di tutti gli almanacchi. Ecco, io ne ho sott'occhio uno che riguarda appunto la giornata del 21 dicembre. Nel 1375 si spegne a Certaldo, in Toscana, Giovanni Boccaccio. E il 21 dicembre oggi del 1898 Pierre e Marie Curie scoprono la radioattività. E nel 1937, il 21 dicembre, Walt Disney presenta a Hollywood il primo lungometraggio animato Biancaneve e i sette nani. E nel 1948, il 21 dicembre, l'Eire, già stato libero di Irlanda, proclama la propria indipendenza dalla Gran Bretagna. Nel 1958, 21 dicembre, Charles de Gaulle è eletto primo presidente della Quinta Repubblica di Francia. 21 dicembre 68, nuova missione verso la Luna. Viene lanciato l'Apollo 8. Nei mesi successivi l'Apollo 11 sarà quello che porterà il primo uomo sulla Luna. E il 21 dicembre del 71 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sceglie come segretario generale l'austriaco Kurt Waldheim. Il 71 è anche l'anno in cui l'oggi, il presente dei ragazzi, è riempito dalle musiche, da musiche un po' allucinate, un po' misteriose come questa. Floyd con Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui, vorrei che tu fossi qui ora, oggi, davanti a me, un grido d'amore e d'affetto lanciato, si diceva, ad un amico che era scomparso. Allora oggi abbiamo divagato sull'oggi, l'oggi eterno, l'eterno presente che è divenuta la storia grazie all'ingresso, che sta per divenire ogni giorno la storia umana grazie all'intervento, alla presenza di Gesù con noi. Vi lascio, cari amici, con una citazione dalla enciclica, la seconda enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile in virtù della quale possiamo affrontare il nostro presente. Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Allora vi affido queste parole, saluto cordialmente Rino Micocci alla console e Luciana Fantini in regia. A voi buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in.